cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi. Oggi giornata nella quale si iniziano a giocare i recuperi del sedicesimo turno, nel quale le squadre impegnate in Supercoppa, cioè Napoli, Inter, Bologna e Milan non hanno disputato i loro incontri, quindi la classifica domani sera sarà completa e vedremo quali saranno i responsi di Napoli-Parma, di Inter-Lecce e di Como-Milan, le squadre più coinvolte nella lotta per il titolo e quindi anche nella lotta per un posto in Champions, e capiremo bene a questo punto poi dove saremo veramente. Saremo sicuramente quarti, perché questo non ce lo può togliere nessuno, ma avremo un quadro delle distanze. Per intenderci, Inter e Napoli giocano in casa e chiaramente hanno il dovere di riprendere la marcia dopo il loro pareggio nello scontro diretto di San Siro. Il Milan è impegnato seriamente in una sfida a Como, noi ne sappiamo qualcosa, lì ci abbiamo lasciato le penne anche malamente. Uscire fuori con una vittoria da quello stadio vorrebbe dire, io credo realmente, aver superato un momento di difficoltà che a Firenze si è visto, ma soprattutto dare un impulso alla classifica, per cui certamente il Milan sarebbe candidabile allo scudetto. Poi, come ben sappiamo, i gironi di ritorno sono molto condizionati dagli impegni, e a tal proposito, proprio ascoltando gli ultimi messaggi che Manuel ha mandato, Manuel in regia, avvicendamento con Yves, abbiamo ascoltato giustamente il commento di chi ha detto: beh, la Juve sta facendo delle grandi cose, ma le ha fatte con le piccole, adesso si tratta di sterzare. Perché vedete, ed è un po' il tema che io vi voglio proporre, e sul quale naturalmente possiamo dibattere, però come già avete fatto, c'è anche il mercato e le vostre idee, i vostri desideri, le vostre impressioni, ne parleremo anche con gli ospiti. Cosa ci dice adesso il calendario? Ci dice che gennaio è il mese, non dico decisivo perché poi magari non lo sarà, ma comunque molto importante per definire le nostre posizioni su tutte le competizioni. Allora, noi andiamo sabato a Cagliari, la prossima settimana giochiamo mercoledì con il Benfica e poi avremo lo scontro diretto con il Napoli, poi avremo Monaco-Juve che andrà a chiudere la Champions League, sarà l'ottava partita del girone e andrà a definire il nostro posizionamento, immagino, per i playoff, salvo eventuali sorprese che potrebbero essere più negative che positive, perché faccio fatica a pensare che riusciamo a entrare nelle prime otto anche facendo 6 punti, almeno questi sono un po' i calcoli in base alla classifica maturata l'anno scorso. Poi andremo a Parma in campionato e andremo il 4 febbraio a Bergamo a giocarci il quarto di finale di Coppa Italia. Beh, vedete bene che insomma sono 4 impegni di campionato, e insomma direi discretamente 3 per la precisione, quarto e Juve-Lazio dopo, discretamente impegnativi, nel senso che adesso, per come la classifica, giocare a Cagliari o giocare a Parma significa giocare contro squadre coinvolte nella lotta per la salvezza, che hanno delle motivazioni, come si succede sempre nella seconda parte del campionato, particolari e che ti fanno correre dei rischi. È molto meglio affrontare una Cremonese o un Sassuolo, che sono più tranquille perché hanno fatto una buonissima prima parte di anno e hanno forse anche meno ferocia o meno esigenza di chiudersi, come invece capiterà probabilmente sia a Cagliari che a Parma. E poi contemporaneamente 2 gare di Champions che ci devono dire qual è il nostro valore europeo, e poi Juve-Napoli che chiaramente in un campionato nel quale comunque le grandi non stanno facendo cose meravigliose, però qualche filotto l'hanno fatto, soprattutto l'Inter, andare a prendere 3 punti in un confronto diretto è chiaramente fondamentale. Insomma, poi si sa benissimo che i punti si possono anche perdere con le piccole, però 3 a te e 0 a un tuo diretto concorrente significa veramente molto. Ecco, io vi chiedo questo, cioè che cosa vi aspettate in questo mese di impegni, dove tra l'altro andremo a testare l'utilizzo di Spalletti della Rosa. Perché? Perché è indubbio che in quest'ultimo periodo la Juve abbia avuto dei benefici da una scelta di Spalletti molto forte, per la quale si è puntato su un nucleo stabile di giocatori e i cambi sono stati pochi. Da Sassuolo, da Reggio Emilia a Juve Cremonese c'è stato un solo cambio nell'undici titolare ed ha riguardato il passaggio da Comminer a Sacchelli, che aveva recuperato dell'infortunio. È chiaro che adesso il quadro si va a complicare, perché non possiamo pensare che si possa giocare sempre con gli stessi. Quindi devi avere fatto in modo che chi non ha giocato ultimamente riesca a impattare positivamente senza appunto pagare dei prezzi. Ora, è chiaro anche qui che io faccio fatica a pensare che la Juve faccia bingo su tutto, però indubbiamente la squadra è rivitalizzata, stiamo vedendo del gioco e a differenza di quello che ci raccontava prima il nostro ascoltatore romano un po' più perplesso rispetto appunto alla Juve di Spalletti, si gioca bene però intanto sta giocando contro le piccole, io penso che se ti porti dietro un certo tipo di mentalità, un certo tipo di qualità, se hai imparato a segnare, sono tutti elementi che possono tornarti utili anche contro delle big. Staremo a vedere naturalmente, ma qui ci andiamo a giocare la stagione su questo elemento, cioè sulla capacità che questa squadra abbia di dimostrare su un livello superiore quello che per adesso abbiamo visto. Allora, vado a leggere subito un messaggio, 340-5425-324, come al solito largo spazio anche alle vostre opinioni, e quindi Vincenzo d'Acqua Sparta. Non ti sembra che sarebbe ora di rivalutare il mercato di giunto di Calulu, Kelly, Turan, Cosè, Sao, Di Gregorio, metà dei titolari della squadra attuale, e con Minas lo avrebbero preso tutti. Come lì non ha preso un titolare. Allora, con la stessa battuta potrei dire, e come lì allora discutiamo nel prossimo anno. Io non è che voglio difendere Comolli, ma se diamo un anno di tempo per rivalutare il mercato di giunto, diamolo anche a Comolli. David adesso è titolare, Comolli ha fatto un mercato molto minore rispetto a quello di Giuntoli, ma il problema qui, il senso di questa affermazione, se Giuntoli doveva restare alla Juve, io ve l'ho detto sempre esplicitamente, assolutamente no. Perché dal mio punto di vista, perché la gestione di Giuntoli l'anno scorso e l'anno prima è stata una gestione che ha portato a dei problemi con gli allenatori enormi, e quindi è questo che è mancato. No, il mercato, poi è chiaro che lo vai a valutare, mi verrebbe a dire, allora rivalutiamo anche quando Boniperti faceva il mercato negli anni di Trapattoni, poi arrivò la triade, cambiò la squadra e quei giocatori che con Boniperti e Trapattoni venivano criticati, i vari Torricelli, Ravanelli, Conte, eccetera, poi sono esplosi dopo, allora andavamo a rivalutare Boniperti, che invece all'epoca era criticatissimo. Allora, io non sto discutendo il valore, quindi bene che ci abbia portato Calulu, che già l'anno scorso aveva fatto bene, Kelly l'anno scorso non aveva fatto bene, ma quest'anno sì. Turam ha fatto molto meglio l'anno scorso di quest'anno, poi adesso sta finalmente ritornando in grande condizione e avevamo fatto i complimenti. Con Sessao nessuno aveva negato che era stato una grande mossa di Giuntoli. Ma il problema è che i fondamenti del mercato di Giuntoli sono stati tre: Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Combiners. E in misura diversa hanno tutti fallito. In più, Giuntoli ha gestito malissimo l'annata, tanto da esonerare lui, Thiago Motta, nonostante gli avesse dato la fiducia, per poi essere lui esonerato dalla proprietà, che evidentemente era tutt'altro che contenta del modo con cui ha lavorato. Che Giuntoli abbia fatto delle operazioni giuste, ma per carità, come lì, chi ha comprato? Ha comprato David, ha comprato Pendà, ha comprato João Mario, ma il punto è, andremo a capire, e soprattutto, attenzione, ha confermato Tudor e l'ha cambiato molto in fretta. Qui andiamo a giocarci la stagione, non sul mercato. Il mercato è una parte, ma i binari sui quali Comolli ha potuto lavorare sono stati molto diversi, perché intanto doveva vendere e doveva togliersi una serie di giocatori che evidentemente erano stati dei fallimenti, e la filosofia quindi del mercato di Comolli ancora non l'abbiamo potuta vedere all'opera realmente. Forse prossimo anno, ma in ogni caso, ripeto, io credo che non si possa mai sostenere che un mercato nell'interezza possa funzionare o meno. L'importante è che il mercato e la gestione della squadra viaggino di pari passo. Comolli è stato bravo a correggere la rotta in corsa, perché tutto sommato, se poi andiamo a vedere i dati, quando Tudor va via, certo che arriva da un bruttissimo periodo, arriva da 3 sconfitte consecutive, 2 in campionato, in Champions, eccetera, ma la classifica non era fuori dal mondo. Tudor era a 6 punti dal vertice, era 8º, ma era 6 punti dal vertice, quindi si poteva anche, e ne avevamo anche discusso tanto, tenere quel progetto e provare ad andare avanti, confidando del fatto che ad esempio le 2 partite dopo erano Udinese e Cremonese, le ha vinte Brambilla, Spalletti, forse avrebbe potuto vincere anche Tudor. In realtà si stava vedendo come quel progetto, soprattutto dal punto di vista tattico del gioco e non solo dei risultati, si stava incagliando, e quindi è stata fatta un'operazione chirurgica di bisturi molto strana, molto come dire, innaturale per le abitudini della Juve, del calcio italiano. Le big raramente ti mandano via un allenatore nella primissima parte di stagione, e se alla fine Spalletti centrerà qualche obiettivo, questa è stata un'operazione giusta, promossa da Comolli, e questo poi sul mercato faremo le valutazioni finali, ma credo che il mercato di Comolli sia stato infinitamente minore rispetto a quello di Giuntoli, per entità economica, per numero di acquisti e per valore dei giocatori. Il progetto di Comolli lo dovremmo ancora vedere, anzi io, se dovessi fare una critica a Comolli, gliene faccio un'altra, cioè gli faccio il fatto che non ho ancora visto quello che ci ha raccontato, gli algoritmi, i giocatori nuovi, eccetera, questo è, ma non il fatto che il mercato l'anno scorso non abbia ancora una valorizzazione, perché è chiaro che questo tipo di valutazione lo devi fare al termine dell'anno. E in questo momento possiamo dire João Mario bocciato, Zegrova in sospensione, Openda bocciato, David bocciato, perché guardo al complesso. Magari fra 4 mesi cambiamo idea, perché ad esempio David potrebbe diventare un promosso se continuasse così. Andiamo a sentire un vocale.
Buongiorno Paolo. Al di là del fatto che sì, è vero che comunque dobbiamo dimostrare anche con le grandi, anche se poi tra virgolette con le grandi non abbiamo fatto male, perché con l'Inter abbiamo vinto, con Milan abbiamo pareggiato, con l'Atalanta abbiamo pareggiato, con la Roma abbiamo vinto, con Bologna, che tra virgolette è una grande anche lei, abbiamo vinto. Quello che a me appassiona di più è un tema: quanta differenza fa un allenatore in una squadra? Secondo me tantissimo, ed è l'esempio che giocatori che sono passati per mano di 3 allenatori, col 4 stanno rendendo magnificamente, e io veramente mi diverto adesso, però nel 4 porto quello che viene di più. Va bene così, un abbraccio Paolo.
Ciao Vittorio. Allora, sì, con le grandi noi abbiamo un ruolino di marcia normale. Abbiamo vinto, abbiamo perso, abbiamo perso Napoli, abbiamo vinto contro la Roma, il Bologna, l'Inter, abbiamo pareggiato qualche partita. E il problema vero è adesso, perché mi verrebbe da dire, nel giro d'andata ti misuri la tua preparazione, nel giro di ritorno ti giochi il destino. Quindi facciamo gli estremisti: se noi nel prossimo mese battiamo Napoli e Inter, e faccio fatica a pensare che tra l'altro andiamo a buttare via questo con delle piccole, sarebbe un po' strano per una squadra che sta dimostrando la sua coerenza, perché la Juve negli ultimi 9-11 incontri ne ha vinti 9, tenendo conto di tutte le competizioni, quindi è in un trend che ci ha permesso di riposizionarci, ma siamo ancora distanti, non manca tantissimo, ma siamo ancora però distanti. dall'iscriverci alla lotta scudetto. Anche perché davanti l'Inter ha fatto un filotto di risultati molto positivi ed è possibile anche che lo continui a fare, perché il calendario adesso non è negativo. Ma anche l'Inter deve giocarsi la Champions League. E quindi vedrete che adesso parte una nuova stagione. Parte, è lì che mi chiedo la bravura di Spalletti, che cosa ci potrà tirar fuori. Perché la nostra esaltazione, o il nostro consenso, il nostro piacere nei confronti delle ultime scelte, faccio un nome su tutti, Miretti, che oggi sembra un giocatore che sta nella Juve da tempo, per come si esprime, per quello che ci garantisce, va messo alla prova quando dovrai giocare ogni 3 giorni, quando il livello si alza, perché si alza o per il valore dell'avversario o per le pressioni, perché già vai a giocare a Cagliari con una classifica definita, sai, e sono già punti pesantissimi. C'è poco da fare, adesso ci si guarderà e sono punti pesantissimi, a maggior ragione perché magari devi anche pensare a Juve-Benfica, che è un'altra partita per noi dirimente. L'anno scorso col Benfica ci abbiamo perso anche malamente, eppure con Allegri ci abbiamo perso malamente, quindi non possiamo dare nulla per scontato. Lì andremo a capire se Miretti è in grado di giocare 2 partite di fila a quel livello lì, se Thuram è cresciuto davvero, se Locatelli ci dà delle garanzie, se la difesa continua a essere impermeabile visto che ultimamente ha subito solo 2 gol, se continuiamo a segnare bene perché costruiamo tanto. Adesso partono le verifiche vere, ma che la Juve sia nettamente migliorata e che la mano di Spalletti la si veda è assolutamente evidente, perché ci sono almeno, io credo, 10 cose che sono cambiate con lui. E sono tante, e i risultati ne danno un attestato, a dimostrazione che questa squadra ha dei valori. Io ripeto, poi possiamo stabilire che siamo fuori dai giochi rispetto alle prime due, io ci vado cauto su questo, nel bene e nel male. Cioè, voglio vedere una Juve che cresce e vedere dove arriva, ma non reputo né Inter né Napoli fuori dal mondo, ingiocabili. Ma io, rispetto al Milan e a tutte le altre, sono convinto che la Juve non solo possa giocarsela, ma sia anche meglio complessivamente. Già solo perché noi abbiamo Yıldız. E secondo me il Milan e il Bologna, la Roma, non hanno un giocatore come Yıldız. Il Milan ha Modric, certo, ma Modric deve durare tutta la stagione. La Juve ha Yıldız. E io credo che Yıldız sia un fattore che fa la differenza rispetto a una buona parte del campionato. Vocale.
Buongiorno Paolo e buon anno Cristiano.
Buongiorno Cristiano.
Io penso che Spalletti debba puntare al massimo in ogni competizione. Solitamente in Coppa Italia si tende a fare un po' di turnover, però giocando con l'Atalanta e poi con la prospettiva di affrontare l'Inter e magari eliminarle entrambe, direi in Coppa Italia schiererei i migliori, perché dobbiamo cercare di vincere almeno un trofeo. Visto l'andazzo di adesso, diciamo, la continuità che ha trovato, e poi nelle partite più facili, tra virgolette, in campionato, sì che farei un po' più di turnover, infortuni permettendo. In ottica Inter e Napoli, sempre in campionato, è imperativo non perdere queste 2 partite, cioè anche pareggiandone una, diciamo, quella magari con l'Inter a Milano, e battendo il Napoli, penso che la Juve rimarrebbe saldamente nelle zone alte della classifica. Ciao, buona giornata.
Ciao Cristiano, ma sulle scelte di formazione io credo che poi inciderà moltissimo l'usura fisica, insomma, e di questo naturalmente faremo una valutazione nel corso di questa giornata. Andiamo a parlare di mercato per qualche minuto con Nicolò Ceccarini. Ciao Nicolò.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora Nicolò, aggiornaci su qual è la situazione, secondo te, più calda di casa Juve in questo momento.
Si continua secondo me sul centrocampo, perché evidentemente non hanno proprio le idee chiarissime, o meglio, la Juventus intesa come dirigenza qualche idea l'ha avuta e l'ha portata avanti. Ora vediamo che cosa vogliono fare, perché evidentemente questo Guido Rodriguez non entusiasma Luciano Spalletti, stanno probabilmente cercando un profilo a parametro zero, e quindi magari che sì, potrebbe essere un nuovo tentativo che la Juve intende fare in questo mercato di gennaio, non è da escludere. Stanno valutando anche altre situazioni, C'è Bernardo Silva che potrebbe rappresentare una sorpresa all'ultimo istante, visto che è in scadenza di contratto con il Manchester City. Insomma, di situazioni in ponte la Juventus ne ha diverse, e ora vediamo sotto quale profilo, ecco, si indirizzerà il mercato, perché siamo già arrivati a metà, perché oggi è il 14 di gennaio, ci sono 17 giorni, 19 giorni alla fine, il tempo c'è, però insomma la questione dell'esigenza del centrocampista regista mi sembra che sia ormai pendente da molti mesi, dalla chiusura dell'ultimo mercato, quindi ne hanno avuti di possibilità, ne hanno avuto di tempo, però in questo momento non sono ancora andati a chiudere. E poi io credo che ci sia la situazione da tenere molto presente, che è quella del vice Ildiz, che poi in realtà è Chiesa, che poi in realtà è Daniel Maldini. Ecco, io starei su questi due nomi principalmente, perché mi sembrano quelli un po' più caldi da tenere sotto stretta osservazione. Chiesa per un motivo molto semplice, perché c'è questa apertura del Liverpool e anche del giocatore. Daniel Maldini, perché io credo che, avendo preso anche Raspadori, oggi all'Atalanta, per Daniel Maldini gli spazi si richiudano ulteriormente, e quindi ecco che ci potrebbe essere una cessione magari con la formula anche di un prestito con diritto di riscatto. Maldini è un giocatore di grande talento, però probabilmente ancora non ha saputo dimostrarlo e, a mio avviso, non ha una posizione chiarissima in campo, e questo forse un po' lo sta limitando anche nel suo percorso di carriera.
Senti, guardavo adesso i titoli, ci sono alcuni movimenti che definirei minori, nel senso che sono giocatori che fanno panchina, come Rui, di cui si parla a proposito del Sassuolo. Il Verona potrebbe essere su Pedro Felipe. Ti chiedo se intanto, secondo te, si andranno a concretizzare, ma anche questi movimenti andranno verso la fine del mercato, oppure, tutto sommato, essendo profili minori, potrebbero essere accelerati in questi giorni?
No, allora, sai, queste sono operazioni minori, per cui è evidente che le operazioni minori dovrebbero avere una velocità diversa, anche più semplice, però probabilmente forse non si è ancora trovato la quadra. Ecco, queste però sono operazioni che non preoccupano, perché comunque le sistemazioni di alcuni giocatori la Juventus le può trovare anche in fondo al mercato, quindi non è che in questo momento siano angosciati, non si stiamo ruino, si stiamo magari, che ne so, un altro giocatore. Ecco, c'è da capire, per esempio, a mio avviso, la questione dei due centrali, perché Gatti e Rugani hanno un po' di richieste. Gatti aveva la richiesta del Milan, poi non si è concretizzata. Per quanto riguarda Rugani, invece, c'è un interessamento della Fiorentina, anche se poi non mi sembra che si sia stati andando avanti in maniera approfondita. E queste sono le situazioni pendenti, perché se poi dopo deve uscire anche un difensore centrale, magari devono stare un attimo attenti a trovare una soluzione. Però, ripeto, i movimenti di cui tu parli di cui parli te, tra virgolette minori, oggi non mi sembrano un problema. Ecco, io invece, vedendo il lavoro che sta facendo Spalletti, io sarei dell'idea di accontentarlo il prima possibile per il centrocampista, perché i risultati stanno arrivando, la Juventus si è riportata sotto alle zone di vertice, il campionato è sempre più imprevedibile, perché non c'è una squadra che va in fuga, per cui se tu aiuti l'allenatore e gli metti anche un giocatore che può essere funzionale al suo tipo di calcio, magari diventa una cosa interessante questi ultimi 4-5 mesi di stagione.
Ho un'ultima curiosità e poi ti ringrazio molto per il tuo contributo, Nicolò. Si parla di interessamento dell'Al-Nassr per Combiner, se sappiamo che lì i soldi non mancano, quindi potrebbe addirittura andare a soddisfare un'operazione che l'anno scorso la Juve ha dovuto fare sborsando molti soldi. Si è parlato anche di sirene turche. Ma secondo te c'è davvero questa possibilità?
Allora, secondo me non è da escluderla, perché quello che può accadere nel mercato, se ti arrivano tanti soldi, secondo me la Juventus una riflessione la fa, diciamocela tutta, perché se poi arriva qualcosa che può essere molto interessante per un giocatore e le cifre sono quelle di cui stiamo parlando, è abbastanza normale, no, che si possa anche decidere di fare una riflessione. Però poi devono arrivare i soldi, cioè devono arrivare veramente i soldi, devono arrivare veramente coloro che portano queste situazioni particolarmente interessanti dal punto di vista della proposta finanziaria. Ti dico questo, poi magari non c'entra nulla, che l'Al-Nassr vuole Giuntoli, che è lo stesso direttore sportivo che ha portato anche Koopmeiners alla Juventus. Non so se uno più uno fa due, però magari...
Beh, potrebbe fare tre in questo caso, o forse 45 milioni, insomma. No?
Allora, noi diamo e scherziamo, però sicuramente se la Juve riceve un'offerta adeguata lo fa partire, mi sembra abbastanza evidente.
Grazie Nicolò, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Ritorniamo in onda e arrivano molti messaggi, segno che insomma il momento è caldo, il momento è appassionante perché la classifica sta risorridendo un po' alla Juve in virtù della sfilza di risultati positivi, perché c'è il mercato, che c'è poco da fare, a gennaio comunque ci fa sempre discutere, ci fa prefigurare ipotesi diverse che poi magari non si concretizzano, però insomma lo sappiamo benissimo quanto sia appassionante, e non solo per chi gioca al fantacalcio. Quindi 340-5425-324 è il modo per intervenire con i vostri vocali o con i vostri messaggi, ce ne sono già tanti, quindi do spazio, poi avremo ancora ospiti per dialogare insieme. Vocale.
Buongiorno, Antonio di Guidonia.
Buongiorno Antonio.
Cioè, un mese fa stavamo a parlare di arrivare a quinti, quarti, oggi si parla di scudetto. Cioè, la cosa non è che va bene, diciamo. Noi dobbiamo arrivare in Coppa, è quella l'unica strada per far meglio anche di più il prossimo anno. Cioè, non è che voglio dire che se arriva lo scudetto o non ci dobbiamo credere, ci possiamo anche credere, ma siamo reali, no? Cioè, usiamo un po' di buon senso.
Ma allora, abbiamo discusso tante volte, no, di questo, e nel senso che da un lato c'è una posizione per cui si dice la Juve, se non lotta per lo scudetto, è un fallimento, perché si sente anche dire questo. Dall'altra, alcuni dicono addirittura la Juve ormai negli ultimi anni è diventata come Manchester United. Io sono totalmente contrario a questo tipo di affermazione. Manchester United non fa più le coppe, noi siamo sempre tra le prime quattro, segno che la Juve non è più grande, ma non è neanche una squadra in crisi epocale come appunto il Manchester United o come sono stati il Milan e l'Inter nel decennio scorso, quando per un bel po' di anni non hanno partecipato alla Champions. E questo per ricordare che cosa? Che se poi inizia a uscire dal giro Champions, è una ruota che gira, no? E si fa sempre più fatica. Una è la conseguenza dell'altra. Più stai fuori, più fai fatica a rientrare, anche perché incassi molto di meno. È giusto o no guardare all'ipotesi scudetto possibile? Io dico solo questo. La Juve l'anno scorso, ad un certo punto, quando è uscita dalla Coppa Italia, quando è uscita dalla Champions League, incredibilmente, Thiago Motta aveva infilato una serie di vittorie importanti in campionato, aveva finalmente trovato una continuità che non era più quella della pareggite, ma era quella dei successi, e Thiago Motta era riuscito ad accorciare una classifica che ci aveva visto addirittura a meno 16 dal primo, fino ad arrivare a meno 6. Ricorderete tutti che poi quell'ipotesi di rimonta crolla proprio in quel momento lì, perché noi andiamo a giocare con l'Atalanta in casa, ne prendiamo 4, poi perdiamo 3-0 con la Fiorentina e si chiude addirittura l'esperienza dell'allenatore. Secondo me, quando tu sei a 6-7 punti dal vertice, che vuol dire due partite o due partite qualcosa di differenza, hai il dovere di crederci con realismo. Perché? Perché non dipende da te. Perché oggi noi siamo a 4 punti, stasera verosimilmente saremo a 7, se l'Inter non fa quello che abbiamo fatto noi con Lecce, e però se l'Inter non sbaglia più, tu gliene puoi mangiare 3 di punti, cioè quelli dello scontro diretto, punto. Ed è chiaro che l'Inter e chi ci sta davanti, anche gli altri, hanno dei margini di errore superiori ai tuoi. Ma se comunque la Juve è quella di oggi, e quella, cioè, per intenderci, che nelle ultime 5 partite ha fatto 13 punti, e l'unica squadra in Italia che ha fatto 13 punti è stata l'Inter, poi ci sono i 12 dell'Atalanta, i 10 del Como, i 9 del Milan e della Roma, il Napoli addirittura ne ha fatti 8, vuol dire che tu ne stai mangiando di punti, partivi da lontano, ma ne stai mangiando. E infatti noi, quando Tudor molla, siamo a 8 punti, siamo, scusate, ottavi in classifica, adesso siamo quarti. Quindi io dico, totalmente d'accordo con il nostro ascoltatore, che pensa già anche al prossimo anno. Siamo realisti, cerchiamo di strutturare la squadra in maniera tale che il prossimo anno si parta davvero per vincere, non per partecipare, ma per vincere. Però non dimentichiamoci il fatto che in alcune stagioni, vedi l'anno scorso, davanti non si è andati proprio velocissimi e quindi un po' di margini di recupero ci potrebbero essere. Chiaro che tutto questo è un discorso che ha senso se noi non commettiamo errori tipo Lecce. O meglio, se ne puoi commettere uno, ma solo uno, poi dentro un quadro positivo. E aggiungo, è quello proprio di cui stiamo parlando oggi, da questa settimana parte una nuova stagione, perché giochi a Champions, perché giochi a Coppa Italia, perché giochi ogni tre giorni, e quindi vedrete che sarà un po' più difficile fare filotti totalmente positivi. Chi ci riuscirà probabilmente vincerà il campionato, e dobbiamo essere appunto molto tranquilli. Però indubbiamente la Juve in questo momento è la squadra più in forma d'Italia. Non la più forte, la più in forma. E su questo noi dobbiamo costruire degli elementi, direi, di positività, di ottimismo. Cosa che due mesi fa non avevamo assolutamente, perché non potevamo averli. Vocale!
Ciao Paolo, sono Giacomo da Tax. Ciao Paolo, volevo focalizzare l'aspetto alla fine di quanto è importante, ragazzi, lavorare tutti i giorni nel campo. Quando il mister appena arrivato diceva vabbè, bisogna avere pazienza, giochiamo ogni tre giorni, non ho tempo di intervenire, e poi abbiamo visto la differenza quando il mister ha avuto la possibilità di lavorare tutta la settimana. È stato importantissimo, è importantissimo. Quindi abbiamo buttato le basi ora per vedere una Juve che giocherà ogni tre giorni e speriamo di continuare in questi risultati fino alla fine.
Totalmente d'accordo, e infatti quando si parla di Spalletti noi dobbiamo assolutamente ricordare che è subentrato, e questo è un elemento che secondo me gli deve dare un merito ulteriore, perché è vero poi che se subentri in una situazione di crisi in parte puoi anche fare poco e già hai fatto tanto. L'abbiamo visto l'anno scorso con Tudor, entra in una situazione di crisi, ha fatto la media di 2 punti a partita ed è arrivato in Champions. Però adesso Spalletti sta facendo qualcosa di più, sta dando un'impronta forte a questa squadra, sta facendo vedere la Juve come la Juve di Spalletti. E quindi questo aspetto è un aspetto che deriva dal lavoro e che si è verificato e si può verificare nel modo diverso in cui la Juve approccia le partite e le gioca. La Juve adesso segna, la Juve subisce poco, la Juve ha fatto 20 gol e di meglio recentemente in Europa. Ci sono state, dal punto di vista dei risultati, solamente Paris Saint-Germain e l'Aston Villa. E credo che questo sia tutto da considerare come frutto di un lavoro quotidiano. Se Spalletti avesse avuto la possibilità di avere una preparazione, probabilmente oggi noi saremmo più su. Poi tutto può essere, però dico, certamente in questo momento la sensazione che la Juve sia diventata la Juve di Spalletti ce l'hai, e ce l'hai fino in fondo. Ma andiamo a parlare di questo, ed è proprio questa la prima domanda che gli voglio fare, con Massimo Pavan. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, io proprio ti chiedo questo, sai che spesso anche nelle conferenze si chiede a un allenatore, ma qua a che punto siamo? Mi ricordo soprattutto all'epoca di Sarri, ma questo glielo si chiedeva praticamente ogni settimana, come se ci fosse un gioco di percentuali da andare a scoprire. Ecco, lo chiedo a te, quanto la Juve adesso è a immagine e somiglianza di Luciano Spalletti?
Ma sicuramente è una squadra che sta migliorando, tutti stanno raggiungendo un miglioramento di prestazioni sia nei singoli che di squadra, e secondo me la risposta l'avremo nelle prossime due partite, perché cominceranno, anzi tre partite, perché cominceranno, si comincerà a giocare ogni tre giorni, e poi lì devi mantenere la continuità di rendimento, perché anche comunque la Juventus di Tullio all'inizio stagione, con un impegno solo a settimana, non dico avesse fatto bene, non come questo bene come questa, però aveva fatto dei risultati, comunque aveva ottenuto tre vittorie consecutive. Quindi bisogna aspettare la trasferta di Cagliari, il Benfica e Napoli. Se la Juventus fa bene in quelle tre partite lì, e per far bene vuol dire altre tre vittorie, vedo le cose con ottimismo. Io comunque vedo dei giocatori che stanno migliorando tutti, e questo è sicuramente merito di Spalletti. Vedo un allenatore che mi piace, che mi convince sempre di più, che tiene tutti sull'attenti, che valorizza tutto il gruppo, tutti lo stanno seguendo, e questo è sicuramente di buon auspicio. Sul discorso che facevi prima, che stavo sentendo, è assolutamente vero. Purtroppo hai un gap iniziale, secondo me è dovuto anche in parte a almeno due punti sugli errori arbitrali di Verona Juventus. Poi ne hai persi altri tre per errori arbitrali con la Lazio, anzi tre di Tudor, perché c'era anche Lazio Juventus, e poi ne hai persi due a Firenze. Se ti avessero solamente dato il tuo, quei cinque punti, oggi avremmo un discorso ben diverso sulla classifica, ben diverso su tante cose. Però purtroppo ormai la classifica è questa, e devi sperare che gli altri sbagliano e che tu continui a fare delle partite come quelle che hai fatto di recente, evitando gli errori sotto porta con il Lecce. Però per il resto la Juventus io non la vedevo giocare così bene da tantissimo tempo, nelle ultime partite. Tre partite secondo me è stato un piacere, cioè, comunque anche tu che segui tantissimo tempo la Juventus non faceva 5 gol dal 2018, cioè, veramente tanto tempo. Noi che siamo di vecchia data, un po' boomer, diciamo che questa è la Juventus. Forse torniamo a essere la Juventus, forse, speriamo di che non sia solamente un periodo, ma che sia veramente l'inizio di un ritorno a essere la Juventus, insomma. Questo si aspettano tutti, credo.
Senti Massimo, appunto, 8 gol nelle ultime due partite, e però ti faccio questa domanda: in questi 8 gol non c'è un leader, per carità, Davide ad esempio ha segnato in entrambe, però non è che stiamo trovando un trascinatore, stiamo trovando quella che è stata definita un po' la cooperativa del gol, cioè segnano tutti, la Juve ha già 16 marcatori diversi, addirittura qualcuno segna senza volerlo, vedi Bremer, quindi produciamo autogol, che comunque sono un dato significativo, perché vuol dire che sei sempre in area, costruiamo tantissime occasioni, ma ci sono ancora margini di miglioramento in questo, al di là del fatto che chiaramente adesso si alza il livello, per cui non è che possiamo pensare di fare 5 gol al Benfica, no? Però qual è il margine di miglioramento che ti puoi aspettare ancora sulla fase offensiva, visto che adesso siamo il secondo attacco della Serie A e non lo siamo stati a volte con Juventus molto, molto più forti?
Allora, secondo me ci sono margini di miglioramento, perché ci sono margini di miglioramento dei singoli e dei recuperi dei giocatori che hai, perché tra un mese tornerà Vlahovic. Jonathan David, secondo me, può aumentare la sua capacità di efficacia, perché comunque ha segnato un gol, ha preso il palo contro la Cremonese, ma ha anche sbagliato due occasioni che poteva fare sicuramente un altro gol in più. Manca Conceição, manca Gatti, Koopmeiners in fase difensiva ha mostrato dei miglioramenti, ma non in fase di centrocampo. Quindi Miretti, secondo me, sta dando continuità, ma può fare ancora di più. Secondo me ci sono ancora addirittura dei miglioramenti che puoi fare. E quindi io sono ottimista che la squadra possa fare ancora meglio. Zegrova è un altro giocatore che sta adesso acquisendo dei minuti, ma secondo me Zegrova è un giocatore che ha anche dei gol nelle gambe, non glieli abbiamo ancora visti segnare questi gol, quindi secondo me ci sono delle potenzialità ancora inespresse. Dipende, e poi c'è il mercato, ragazzi, poi c'è anche il mercato, perché se la Roma si rafforza, qualcosa dal mercato la Juve dovrà fare, quindi secondo me c'è la potenzialità di fare ancora meglio. E in doppia competizione hai bisogno di avere due giocatori per ruolo se vuoi tenere quei ritmi lì che Spalletti sembra voler dare alla squadra.
Spalletti a tal proposito ha definito l'altro giorno due situazioni, ha detto: a me il centrocampo così va bene, però poi ha parlato, se ci fosse la possibilità di inserire due giocatori forti, quindi intendendo che non gli interessa tanto fare operazioni numeriche o tanto per, ma gli interessa evidentemente alzare decisamente il livello della rosa. Tu ti sei fatto un identikit su questi due nomi, a chi sta pensando secondo te?
No, secondo me pensa sicuramente a Federico Chiesa come eventuale cambio di Yildiz, perché diciamo che tu inserisci Chiesa quando al 70°, 80°, no, come fai dall'altra parte con Conceição e Zegrova, è un cambio importante.
Scusa Massimo, ma per te Chiesa è proprio una richiesta di Spalletti o un'opportunità che si può creare?
No, è un'opportunità ma anche una richiesta, una necessità, perché se tu vuoi avere un cambio in più in quella posizione lì, Chiesa te lo dà, e poi comunque ti servono adesso a gennaio giocatori pronti subito, non puoi andare a prendere delle scommesse, perché sennò finisce il campionato, perché un giocatore arriva, si adatta e capisce che cos'è la Juventus, siamo a marzo, aprile, e finisci con la situazione di Alberto Costa l'anno scorso, che quando stava cominciando andando bene ha fatto il mondiale per club e poi l'hai ceduto. Quindi devi andare a prendere giocatori pronti subito, giocatori di esperienza e giocatori che non hanno bisogno del periodo di adattamento. Per questo secondo me Chiesa la soluzione migliore possibile, meglio di Daniel Maldini, meglio di Gudmundsson, meglio di Carrasco, cioè, questi nomi qua non mi convincono. Chiesa, se sta bene con una situazione in prestito con diritto di riscatto a rischio zero perché è un giocatore che deve tornare a fare Chiesa, ci può stare. Poi bisogna capire se eventualmente a centrocampo non ci sono opportunità, se ci fosse la possibilità di arrivare a Højbjerg magari che è scontento, come mi dicono dalla Francia, sarebbe una bella possibilità, però a centrocampo ho detto che sta bene così. E poi sugli esterni, secondo me il cambio di un'uscita João Mario e dentro qualcuno lo devi fare, quindi che sia Mazzarri, che sia Minguesa, se te lo danno, anche se è un po' difficile, anche se va in scadenza, o che sia un altro, però giocatori di valore, giocatori che possono darti, diciamo, se togli Kalulu deve arrivare a essere un giocatore, non dico dello stesso livello, perché Kalulu quest'anno sta facendo molto bene, però è un giocatore di valore. Sicuramente non farei uno scambio Loftus-Cheek Gatti, come l'ho sentito, e su questo io direi che sarebbe una pazzia da togliere il patentino a chi lo fa. Innanzitutto perché prendi un giocatore che, se vai a vedere le statistiche di infortunio, sono pesantissime e non dà nessuna affidabilità fisica. E secondo fattore perché vai a rinforzare eventualmente una concorrente per il quarto posto che ad oggi è in difficoltà in difesa. Come non l'hai fatto quest'estate dando Vlahovic, non dovresti farlo neanche dando Gatti, a mio modesto parere.
Senti, ma tutti questi nomi mi fanno fare questa riflessione. Forse a parte Minguesa, sono nomi straconosciuti, nomi addirittura di cavalli di ritorno. Tutto questo non stride un po' con la logica sbandierata come filosofia degli algoritmi? Cioè, io mi aspetterei nomi che non vanno per la maggiore, mi aspetterei scoperte, invece tutto sommato i nomi sono sempre i soliti e straconosciuti. Allora, o l'algoritmo sta funzionando anche in questo senso, cioè l'algoritmo ci sta dicendo che Chiesa è meglio di ogni altro, oppure non è così dirimente, non è così il perno della campagna acquisti di Comolli, perché prima mi sembrava di sì. Cioè, se mi vai a prendere Zegrova, João Mario o Penda e David, posso anche pensare che ci sia un mix di una e l'altra cosa, ma se mi prendi Chiesa o Frattesi, sono giocatori straconosciuti, faccio fatica a pensare che siano gli algoritmi a dettarli.
Il problema è che se tu vai ad analizzare oggi, l'algoritmo ha fallito, perché oggi purtroppo, se dovessimo fare un titolo, l'algoritmo ha fallito la campagna acquisti estiva, perché David si sta risvegliando adesso, Openda per quello che l'hai pagato non sta rendendo quello che ci si aspettava, Zegrova ha un buon potenziale, però minutaggio, diciamo costo minutaggio, ad oggi ci siamo ancora in debito, e João Mario è stato un flop totale. Quindi oggi rispetto al passato la squadra non si è rinforzata tanto in estate con questa logica degli algoritmi, e quindi ad oggi l'algoritmo non sta convincendo, quindi la dirigenza non si può permettere di fare ancora una campagna invernale dove prende dei giocatori e sbaglia. Cioè, adesso uno dei due devi azzeccare al 100%, se no hai sbagliato quasi tutti gli acquisti che hai fatto, e quelli che stanno rendendo meglio sono McKennie, che è in scadenza, che l'ha preso qualcun altro, Yıldız che ce l'avevamo, Thuram che l'ha preso qualcun altro, e c'è tutto, diciamo, della squadra l'anno scorso, che cosa non c'è stato? Ci sono stati dei miglioramenti adesso con Spalletti, diciamo il cavallo di ritorno Miretti, che comunque l'ha riportato alla base, Kostic che ha fatto qualcosa di positivo, che ha riportato alla base, Rugani che ha dato una mano, ma della campagna acquisti della, estiva ad oggi sei in grossa, in grosso deficit rispetto a, agli acquisti, quindi va bene quella logica, però poi bisogna anche prendersi le responsabilità, chi fa le scelte di farle in una maniera accurata, se no poi dopo i nodi vengono al pettine in un certo senso.
E ultimissima domanda che ti faccio, ma tu giustamente hai anche guardato in casa d'altri, c'è la Roma che si sta rafforzando, l'Atalanta che ha fatto tornare Raspadori, attenzione che l'Atalanta sta venendo su, poi magari è un po' lontana, sì, poi, però per un'ipotesi
la farà, quei 25 milioni li recupererà secondo me con la gestione di Lukman, se arriva un'offerta importante dopo la buona Coppa d'Africa che
okay.
Però quello è un altro discorso,
però ti chiedo, è pensabile invece una Juve che non faccia nulla? Cioè, ad esempio, oggi Marocchi, in un'intervista a Repubblica, dice: io non andrei a ritoccare nulla in questo momento perché il gruppo Spalletti lo sta formando talmente tanto bene che si rischia di spezzare un po' o di minare un po' gli equilibri. È pensabile, secondo te, che alla Juve chiuda una campagna acquisti senza fare nulla e pensi poi, semmai, all'estate?
Allora, secondo me, se tu avessi tutti i doppioni in tutti i reparti potresti anche farlo questo discorso, ma io un cambio di Kalulu mi serve, cioè anche un cambio in attacco, comunque con le tante partite che vuoi fare ti serve, poi soprattutto se vuoi essere competitivo per eventualmente andare per qualcosa di più, eventualmente del quarto posto, perché poi se metti che comunque vai avanti in Champions, hai due partite a settimana per un bel po' di tempo, anche gli spareggi, e sono partite toste. Ricordandosi che comunque la Juventus ha anche un calendario sempre non molto fortunato, quindi per gli incroci intendo, per gli incroci delle partite, cioè non è fortunata ad esempio come l'Inter che si trova con l'Arsenal e poi gioca col Pisa, cioè questo non succede, sfortunatamente. Quindi secondo me Marocchi da una parte guarda il gruppo, però dall'altra parte io preferisco sempre in panchina girarmi, guardare in panchina e vedere un Chiesa motivato che vuol fare il mondiale, visto che abbiamo parlato di Chiesa, che è pronto a darmi un 30 minuti di pressing, di cattiveria, cioè perché comunque la Juventus nelle ultime partite ha un recupero di palla aggressivo, un recupero di palla dispendioso, come fai a farlo con la doppia partita se tu non hai cambi? Come fai? Io adesso me lo chiedo, cioè come fai? Cioè, secondo me sarà complicato se tu non hai i giocatori sia per la fase offensiva che per la fase difensiva, magari puoi anche stare bene così in un certo senso, però devi avere gli esterni, quindi secondo me qualcosa va fatto, e poi l'ha detto Spalletti, quindi due pedine le ha chieste,
ha fatto capire, l'ha detto
e secondo me verrà accontentato perché se la Juventus vuole anche lottare per il quarto posto è giusto che l'allenatore venga accontentato, come stanno facendo con Gasperini, anche con grandi difficoltà, perché poi dopo, indipendentemente da tutto, forse hanno adesso poi vedremo come giocherà il giocatore che hanno preso dal Marsiglia, Rubinho Vox, però comunque 25 milioni in teoria per stare riscatti e tutto l'hanno messi sul piatto, quindi sono situazioni che le avversarie, e la Roma è la tua avversaria ad oggi, poi vedremo, io spero che venga risucchiata anche qualcuno davanti, però si stanno rafforzando e quindi la Juventus non può stare ferma.
Grazie Massimo, grazie, buona giornata.
Grazie a voi, a presto.
Cose di calcio.
Allora, devo dire che Emanuele con grande precisione ci ha mandato due vocali molto interessanti sui quali conviene fare anche un piccolo ragionamento. Magari fossimo così precisi sotto porta, aumenteremmo ancora di più la nostra capacità di gol, che ultimamente, per la verità, è quasi inappuntabile, quasi, perché poi hai sempre il sospetto che comunque qualcosa in più si possa fare. E capitolo Thiago Motta. Allora, io credo che ci siano però delle come dire, degli errori che si possono fare e che però poi hanno un tempo. Cioè, io penso che l'abbiamo chiuso l'anno scorso, la Juve di quest'anno non ha niente a che fare con Thiago Motta, non è giusto neanche ormai ricordarlo. E per quanto riguarda Radio Bianconera, io non ho capito a chi si riferisse il nostro ascoltatore, perché non conosco chiaramente tutti gli interventi che qui sono stati fatti. Io potrei mettermi su un lato del fiume e dirvi: da me non avete mai avuto certamente degli elogi preventivi nei confronti di Thiago Motta. Anzi, io ero contrario all'idea, quindi mi potrei mettere su quel lato del fiume e dire: avete visto, avevo ragione, ma invece non voglio farlo, per un semplice motivo. Uno, perché comunque ho riconosciuto a Thiago Motta ciò che ha fatto di buono, nel senso che l'anno scorso all'inizio la Juve giocava bene, vinceva, è durato poco, però il senso di un lavoro lo stavi vedendo. Due, credo oggettivamente che chiunque fa il nostro lavoro o chiunque faccia il tifoso non è, come dire, non è obbligato a chiedere scusa se ha un parere favorevole nei confronti di un allenatore o di un giocatore. È obbligato a chiedere scusa se difende l'indifendibile, cioè se non cambia mai idea, se, perché altrimenti come dire, il calcio è una materia discutibile. Ognuno di noi ha dei gusti e io ce l'ho molto con quegli opinionisti che io definisco fonzi, cioè che non chiederebbero scusa neanche di fronte all'evidenza. E anzi, poi tornano indietro ancora a rimangare appena hanno un minimo di possibilità di appiglio. Ma se qualcuno credeva in Thiago Motta e aveva le sue ragioni, non è che deve chiedere scusa. È un parere come un altro, per me sbagliato, ma assolutamente legittimo e lecito. Io, per intenderci, sono uno di quelli che ha detto all'inizio dell'anno che la Juve avrebbe lottato per lo scudetto. Avevo messo una serie di condizioni, ma questa cosa l'ho detta. Se alla fine dell'anno la Juve non avrà lottato per lo scudetto, devo chiedere scusa? Ma perché? Ho sbagliato un parere, punto. Quindi non la farei così. Quanto a Cambiaso? Ma Cambiaso in realtà noi ne discutiamo molto, perché io personalmente sono molto perplesso rispetto al suo rendimento. Devo dire, trovavo anche esagerate alcune valutazioni quando le cose andavano meglio. Trovavo esagerato il fatto che il Manchester City puntasse su di lui, ma ne capivo il senso, perché proprio con Thiago Motta Cambiaso fa vedere di essere un giocatore in grado di capire quella che è l'evoluzione del calcio contemporaneo, cioè il fatto che non stai più fermo in un posto e devi muoverti e devi saper guardare a 360 gradi, a 3D, come disse Spalletti quando era in nazionale di lui. Però bisogna assolutamente capire che se Spalletti non ne parla perché non gli viene chiesto è perché evidentemente non vuole sollevare un problema, cioè Spalletti, e se continua a utilizzarlo penso che, al di là del fatto che può anche non avere alternative, può anche pensare evidentemente che ciò che gli dà, ad esempio negli interscambi continui con Yıldız, è superiore a ciò che sbaglia, ad esempio troppe superficialità. Una l'abbiamo pagata con Lecce, ma già l'altro giorno ne stava facendo un'altra. Vado a darvi un'informazione, credo piuttosto importante, tra l'altro ci veniva chiesto da un ascoltatore su Twitch, perché sono usciti fuori le date dei prossimi impegni, cioè quelle che non erano state ancora calendarizzate. Bene, la Juve col Parma giocherà domenica 1 febbraio alle ore 20.45 e confermerà la domenica alle ore 20.45 anche per l'8 febbraio, dove scenderà in campo contro la Lazio. Quindi questi sono i due impegni che sono stati calendarizzati per la Serie A. È stato anche fatto il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia. Mercoledì 4 febbraio ci sarà Inter-Torino a Monza. E il 5 febbraio, giovedì, giocherà l'Atalanta contro la Juventus. La settimana dopo, martedì, il Napoli contro la vincente tra Fiorentina e Como, che si designerà la prossima settimana, e l'11 febbraio ci sarà Bologna-Lazio. Quindi si vanno a riempire le caselle dei nostri impegni da qui a breve, diciamo così. Allora, abbiamo in questo spazio, in questo blocco, la possibilità di dialogare insieme, perché non ci sono ospiti, quindi diamo largo spazio ai vostri messaggi e ai vostri vocali, e andiamo a sentire un vocale.
Ciao Antonio Ginazzano.
Ciao Antonio.
Per quanto riguarda lucidità sotto porta, non è una questione di lavorarci, ragazzi, quella è questione di qualità, o ce l'hai o non ce l'hai. Di Higuaín ogni due palle ne butta una dentro. Un giorno da David, logicamente, per fare un gol ci vogliono quattro occasioni. Questa è la differenza, la qualità. Salve, buona giornata.
Sì, è vero, però io non sono d'accordo che non si possa allenare. Ma non mi riferisco naturalmente ai primi anni di vita di un calciatore, ma mi riferisco a come la squadra ti prepara le palle gol. Perché vi faccio questo esempio. La Juventus di Antonio Conte al primo anno, che non aveva degli attacchi di livello internazionale, non aveva degli attaccanti di livello internazionale, Matre, Quagliarella e Vucinic, sbagliavano anche di gol, ma la Juve costruiva tantissimo, lo sappiamo bene. Ci fu quel periodo del giro del ritorno dove anche noi, anche all'epoca, fummo travolti un po' dalla pareggite, eppure la Juve continuava a costruire. Ricordo un Juve-Siena con 12-13 palle gol e non le si metteva dentro. Allora cosa devi fare? Devi cercare di preparare al meglio possibile l'occasione. Cioè, cosa intendo? Intendo che devi provare a mettere in condizione il giocatore di esprimersi al meglio, uno, in quelle che sono le sue caratteristiche, e due, in quella che è la proprio la, come dire, la forma dell'occasione. Cioè, per intenderci, David l'altro giorno ha dimostrato che in velocità su quella palla di Thuram è stato bravissimo, è stato anche raffinato, ha toccato d'esterno, ha stoppato molto bene questo pallone e poi l'ha piazzato di sinistra in diagonale. Quando ha ricevuto una palla nel secondo tempo da una situazione più sporca, l'ha stoppata, non vedeva la porta e quando l'ha alzata, ha alzato la testa, era in una posizione defilata, si è preoccupato di capire se poteva servire un compagno e l'ha sparata sul portiere. Sono due occasioni diverse, fatto salvo che io sono d'accordissimo con Antonio. È chiaro che il campione riesce anche a inventare il gol quando non c'è. Higuaín fece un gol con la Roma, mi ricordo che si dribblò De Rossi da fuori area e piantò un tiro straordinario. Il campione fa quella cosa lì. Gli altri li devi mettere in condizione di poter non sbagliare e le occasioni devono essere più pulite possibili. E questo è un lavoro di squadra. L'esempio dell'altro giorno, quando noi guadagniamo il rigore su Baschirotto, Thuram fa una sponda leggermente più corta del dovuto a Thuram, David fa una sponda leggermente più corta a Thuram, che quando va a battere a rete si trova all'opposizione di Baschirotto. Bene per noi che è andata sulla mano, ma quella era una palla gol che dovevi costruire meglio, perché Thuram, che aveva fatto una grande azione, un grande inserimento, e David era stato bravo ad avere l'idea della sponda, se tu fai tutto giusto, entri in porta col pallone. Quindi, certamente noi non abbiamo dei campioni davanti come prime punte, però abbiamo dei giocatori che, secondo me, messi in condizione, e chiaramente devono crescere anche loro di rendimento, possono regalarci dei gol. E quindi non avremo Higuaín, ma avremo giocatori che, mi varrebbe a dire, possono essere Quagliarella e Matri, che non erano giocatori da 20-25 gol all'anno, ma che il loro contributo te lo riuscivano comunque a dare. Questo dobbiamo riuscire a fare per essere più efficienti. Teniamo conto che la Juve, a livello di produzione di occasioni, ne sta già facendo tante, perché sugli expected goal noi siamo la seconda squadra in Italia e sui gol siamo la seconda squadra in Italia. Quindi non siamo messi male, però i dati sapete benissimo che sui gol sono sempre poi drogati dalle goleade. Io preferisco vincere 2-0 tutte le partite che ogni tanto fare il grande exploit, che serve perché dà fiducia, però poi magari incagliarsi in gare come quella contro il Lecce, dove potevamo farne 5 di gol e ne abbiamo fatto solo uno per tanti motivi, compresa anche la sfortuna, perché insomma due pali poi li abbiamo centrati. Vocali.
Buongiorno Fabio, scusate ma se l'anno scorso abbiamo fatto quarti con una squadra. Sì, c'era Vlahovic, ma non c'era Bremer. C'era quello, ma non c'era quell'altro. La squadra più o meno si equivale. Però quest'anno ci abbiamo un allenatore. L'anno scorso era un traghettatore, non è un allenatore. Adesso abbiamo un allenatore. Il risultato si vede, perché noi non possiamo fare io non dico primi, ma secondo, terzo, non capisco tutta sta paura che c'è nella gente. Sempre fino alla fine, forza Juve!
Io concordo con te, nel senso che io ho detto più volte che ritengo che la Juve sia inferiore come organico a Inter e Napoli. E, il Napoli, devo dire che, insomma, penso che Conte stia facendo dei miracoli, perché vi voglio solo dare questo dato che oggi mi ha fatto molto pensare, no, su quest'anno. Allora, i gol del Napoli: Højlund 9 gol, Neres 6 gol, McTominay, sto parlando di tutte le competizioni, McTominay 6, De Bruyne 4, Anguissa 4. E in certe partite, su 5 giocatori che hanno segnato, Conte ne ha avuti 2 a disposizione. Ci ha tenuto fuori Neres, De Bruyne, Anguissa, e non per un breve periodo. Non c'è Lukaku a dare alternativa a Højlund. Quindi io dico che se tu togli 3 dei big della fase offensiva a chiunque, forse non sei nelle posizioni di vertice, forse sei molto più in basso. Allora, questo per dire che cosa? Che io penso che la Juve, appunto, abbia una inferiorità rispetto alle due formazioni che peraltro l'anno scorso si sono già contese il campionato. Non penso che la Juve, io non vedo l'inferiorità della Juve nei confronti del Milan, non la vedo. Se mi si dice, giustamente, che il Milan ha un centrocampo superiore, dico sì, nel senso che quando l'abbiamo affrontato ci ha messo sotto, ma oggi la Juve è un'altra cosa. Oggi la Juve, e sono molto curioso quando andremo a giocare col Milan nel vedere che cosa. E se mi si dice che il Milan non ha le coppe e la Juve sì, e quindi questo può incidere, certamente, però se c'è un luogo dove il Milan avrebbe dovuto approfittare degli sforzi relativi, dovrebbe essere la facilità con cui affronti le piccole, e il Milan invece i punti li perde proprio con le piccole, e ne ha persi tanti. Quindi questo che cosa ci sta a significare? Che lo possiamo andare a prendere. Io sono convinto della Juve, ha ragione il nostro ascoltatore, possa arrivare non solo tra le prime quattro, ma anche seconda, secondo me. E se il trend sarà confermato, arriveremo a secondi. Perché gli altri non vanno così. Poi, ripeto, ci sono tutte le variabili del caso. Quanto si va avanti in Coppa, gli infortunati e tutti questi aspetti. Però io penso che la Juve quest'anno, con Spalletti, stia dimostrando... Se Spalletti... Se guardiamo appunto la media punti di Spalletti, Spalletti sarebbe tra le prime. Quindi io penso che la Juve abbia la possibilità di rimontare delle posizioni. In questo momento noi siamo a un punto dal Milan e pari col Napoli. Domani sera potremmo essere al massimo a 4 dal Napoli e a 3 dal Milan. Ci sono gli scontri diretti, ci sono 18 giornate. Beh, insomma, 3 o 4 punti li si può andare anche a recuperare. E con Spalletti sarebbero stati di meno se Spalletti avesse iniziato. Quindi, insomma, io penso che sì, la Juve possa arrivare seconda, così come può arrivare anche quinta, sia ben chiaro, perché se dormi, e il calcio ci insegna che non è tutto logica, fortunatamente, puoi anche avere delle brutte sorprese, questo sicuramente. Valerio dalla Gran Canaria: ciao ragazzi, qua dalla Spagna parlano di Minghesa e fatta alla Juve, aspettiamo di vedere gli sviluppi. Abbiamo detto già prima anche con Massimo Pavan che sicuramente un rinforzo urgente può essere quello proprio dell'esterno destro. La Juve ha solo un modo per non andare a operare su un vice Kalulu o su un'alternativa Kalulu, ne ha due: uno, rivalutare João Mario; due, continuare a spostare McKennie. Cioè McKennie di volta in volta va a supplire il buco che c'è, e tre, chiaramente andare a prendere un profilo, e si parla di Minghesa, e se in Spagna evidentemente hanno delle informazioni per le quali sembrerebbe che l'affare sia in dirittura d'arrivo. Staremo a vedere. Che bello il mercato, se forse, magari, si dice, potrebbe, vedremo, ma sì, dai, si fa per parlare. Il mercato è bello, certo, è bello perché fa sognare, ma non solo fa sognare, perché poi io non credo che se arrivi Minghesa alla Juve o altri nomi arriviamo a sognare. Arriviamo a fare una cosa che piace tutti, che poi è la logica del fantacalcio. Io scopro sempre più persone che ci giocano di tutte le età ed è una cosa appassionante, che è quello di fare un po' tu la squadra, di provare a immaginare e di capire se hai fatto la scelta giusta e poi se parliamo della sopravvalutazione del mercato, io già penso che quello di d'estate tante volte sia esagerato, esagerato nelle nostre valutazioni, figurarsi se non lo penso a gennaio, cioè non penso che arrivi il giocatore che ci trasforma la squadra. Però siccome hai delle emergenze, siccome hai dei difetti, provare a correggerli, visto che lo fanno tutti, mi sembra francamente assolutamente giusto. E anche piacevole da seguire. Poi le piste, come sapete benissimo, sono tantissime, si ascoltano tutte, si leggono tutte e poi qualcuna la si va a praticare. Si potrebbero fare delle trasmissioni intere sui colpi che sono stati citati e che non sono stati portati a buon termine, ma questo è assolutamente normale in ogni stagione. Vocale.
Ciao Paolo, sono Giuseppe da Catania.
Ciao Giuseppe.
Da quando eri a Juve Channel. Ti volevo dire una cosa, sempre, io chiedo sempre consigli sul tecnico, non mi piacciono polemiche, tutto, la vedo molto come te il calcio. Tu oggi, se sei il direttore sportivo della Juventus e puoi comprare un giocatore, in questo momento chi prenderesti e quale ruolo ti metti al sicuro? Ciao. Grazie sempre, forza Juventus, e un saluto ai miei fratelli bianconeri.
Domanda molto interessante, perché? Perché credo che la Juve abbia tre settori dover intervenire, in ogni reparto, in difesa, come abbiamo detto, un'alternativa a Kalulu. A centrocampo io non credo a un regista di livello, io sto facendo un discorso di realismo, se è chiaro che se devo dire Tonali dico Tonali, ma tanto non arriva, quindi è inutile che io faccia questo ragionamento. Un centrocampista in più, perché penso che in quel reparto non possiamo permetterci di far giocare sempre solo Locatelli e Thuram e troppi altri profili non ne vedo. E poi penso che un giocatore davanti a fare vice Yıldız, per così dire, potrebbe servirci. Io faccio questo ragionamento. Io credo che ci voglia in questo momento un giocatore di personalità, un giocatore che appunto non abbia bisogno di tanti tempi di apprendimento e di adattamento, anzi che il calcio italiano lo conosca molto bene e che quindi abbia un impatto forte sulla squadra. Se dovessi andare a scegliere un profilo, cercherei un centrocampista di livello, e quindi il mio pallino non è già più prendibile, sarebbe stato Guendouzi. Per me Guendouzi era un giocatore importantissimo. Ne parlavo già l'anno scorso, ma si diceva ma no, perché con tutto era litigato. Adesso non mi risulta che abbia litigato con Spalletti, mi sarebbe piaciuto, ma tanto appunto è andato altrove. Io andrei a prendere Frattesi, prescindendo da interessa, a me interessa poco, diamo soldi all'Inter, andiamo a prendergli un giocatore che loro non utilizzano e che per noi potrebbe garantirci un contributo di gol e un'alternativa al solito McKennie o a Miretti, che di cui secondo me noi abbiamo bisogno. E non mi scandalizzerebbe il ritorno di Chiesa, anzi, perché penso che Chiesa possa anche giocare anche lui su vari ruoli e credo che insomma il valore lo conosciamo. E sull'esterno destro credo che insomma si possano fare dei tanti discorsi, sugli stranieri, però li vai a rischiare, nel senso che devi avere un giocatore capace di capire immediatamente il calcio italiano. Mi piacerebbe molto che la Juve annunciasse su quello l'acquisto di Palestra, che è un giocatore in crescita, un giocatore giovane, un giocatore che mi piacerebbe che arrivasse alla Juve e non ad altri, e quindi ti faccio lui come nome. Però sono desideri, se dobbiamo sceglierne uno vado a scegliere a centrocampo, diciamo così, perché ho un po' paura del rendimento a rischio di un po' tutti e credo che ci sia bisogno di qualcosa in più e anche di qualcosa di diverso, e Frattesi secondo me ce lo darebbe.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
Allora, siccome prima mi avete fatto fare, ne sono stato anche contento, un po' di previsioni di mercato, o meglio, di desideri di mercato, ve ne faccio uno sul quale magari poi non ne parleremo mai più, ma vediamo se lo azzecco. Nel senso che io ho visto recentemente un ragazzo che si chiama Sean Sterr, è una mezzala dell'Ajax, ha 18 anni. In questo momento il suo valore di mercato non è neanche di un milione, perché è appena esordito quest'anno. L'Ajax, come sapete, spesso è stata una fucina di talenti e un bel po' di giocatori interessanti in giro per l'Europa sono passati da lì. Bene, io vi dico che questo ragazzo, secondo me, è un giocatore assolutamente da seguire. Ho avuto modo di commentarlo due volte e quindi di osservarlo in televisione. Ha 18 anni, ripeto, è un giocatore che gioca a testa alta, con una sicurezza e ha movenze. Voglio fare un paragone senza chiaramente discuterne il valore o proporne il valore, ma per farvi capire, alla Pedri. Ecco, mi piacerebbe molto che negli algoritmi di casa Juve spuntasse il suo nome e facesse un investimento, però attenzione, non per metterlo in next gen, perché ci sono dei giocatori che a 18 anni, secondo me, è giusto provare anche in Serie A senza avere tutta questa riserva di dover per forza di cose passare attraverso un campionato difficile come la Serie C per poter assaggiarne il valore. Siccome stiamo parlando di un ragazzo che gioca nel campionato olandese, è già in prima squadra, e anche lui si fa chiaramente l'Ajax B, però sta giocando da titolare nell'Ajax. Bene, io è un giocatore sul quale punterei. Mi piacerebbe molto che la Juve lo andasse a prendere. Così io ho fatto un nome originale, da algoritmo. Diciamo così, andiamo a sentire un vocale.
Buongiorno Fabio, scusate, ma...
Ah, non ce n'è, e quindi andiamo a leggere ancora qualche messaggio. Amy, buongiorno Paolo, secondo te tra McKennie e Miretti chi si avvicina di più all'idea di Perrotta nella mente di mister Spalletti? Domanda molto difficile. Io direi che entrambi hanno le possibilità. A me sta stupendo molto McKennie, perché McKennie, cosa mi è piaciuto l'altro giorno? Cosa mi piace particolarmente della sua partita? Il fatto che sul gol, che poi diventa un autogol, quello di Terracciano, McKennie sia il giocatore più avanzato, chieda quella palla a gesti, ha la lucidità davanti al portiere di scartarlo e ha soprattutto la capacità di non finire in fuorigioco. McKennie è un giocatore, lo dico così, ma e può essere superficiale questa valutazione, mi colpisce perché McKennie, secondo me, senza palla è uno dei giocatori più intelligenti, più capace a capire velocemente il gioco che la Juve ha. Con la palla, a volte tra i piedi fa scelte strane, a volte geniali, a volte sballate. Ha una approssimazione tecnica che Miretti, ad esempio, non ha. Miretti ha un piede sicuramente molto delicato e lo dimostra proprio in quella situazione, dando un pallone notevole, veramente col contagiri. Però McKennie tantissime volte si fa trovare pronto in area di rigore a saltare di testa. La rete che fa alla Cremonese corrisponde alla rete che fa col Bodø/Glimt, e McKennie è un giocatore che può andare alla fine dell'anno sui 7, 8, 10 gol. e in questo senso ti può fare veramente la differenza. E allora andiamo a parlare con l'ultimo ospite di giornata, che saluto, Francesco Cagliari. Ciao Francesco.
Ciao Paulino, come stai?
Io bene, tu?
Bene, bene, grazie, bene, bene, tutto a posto.
Allora, allora Francesco, cosa pensi di questa Juve dell'ultimo periodo? Mi spiego meglio, c'è una svolta in atto, dobbiamo essere, come dire, molto felici del fatto che abbiamo visto due affermazioni nette tra Sassuolo e Cremonese, o conta anche molto, se non troppo, il valore degli avversari e la condizione, perché poi né Sassuolo né la Cremonese li abbiamo affrontati nel momento migliore della loro stagione?
Beh, ma anche col Bologna prima ci siamo comportati bene. Allora, io non ero uno che impazziva per Spalletti, però mi sto ricredendo. Devo dire che la squadra ha più coscienza, sembrano quasi trasformati i giocatori, cioè hanno preso più consapevolezza, e questo secondo me è stato il lavoro importante che ha fatto oggi Spalletti sulla squadra. Cioè, oggi la squadra si sente più squadra e si sente in grado di poter fare cose che prima, devo dire, aveva messo in dubbio. E questo sta dando quel risultato di coscienza di se stessi che è diventato fondamentale, secondo me.
In questo quanto sta incidendo Spalletti? Perché adesso sono quasi tutti concordi nel dire questa è una squadra che ha una identità, ha un'impronta ben chiara, e lo ha fatto relativamente in poco tempo, no? Tenendo conto anche che è subentrato in una situazione difficile. Cioè, ti aspetti ancora qualcosa in più da Spalletti, o basta già aver visto no, con Miners indietro, McKenny davanti, Miretti rilanciato, David nuovamente attivo, eccetera eccetera?
Allora, Spalletti ha una credibilità che Thiago Motta, comunque bravo, che era venuto fuori, tutti parlavano di Thiago Motta, ma non aveva una credibilità forte, ok? Poi quando hanno iniziato a capire com'era, l'ha persa tutta. Tudor neanche. Spalletti che cos'ha? Spalletti ha una credibilità. Spalletti è uno che ti dice tu devi fare così e quello fa così. Ma perché? Perché ha l'esperienza, gli scudetti vinti, ha tutta una serie di cose per cui anche i giocatori vedono in lui un qualcuno a cui dare fiducia, o a cui ascoltare quello che gli dicono. Perciò, secondo me, oggi Spalletti è il candidato giusto per poterci far tornare quelli che eravamo, anche perché per gli allenatori del livello di Spalletti, chi c'è oggi? O vai a prendere qualcuno fuori e nomi imbarazzanti che ti costano delle cifre mostruose, oppure trovi uno come Spalletti, che è un signor allenatore, che ha avuto un attimo di delirio con la nazionale, ma anche perché non è uomo da nazionale, secondo me. Cioè, lui non è un selezionatore, lui è il classico allenatore. E quindi come allenatore oggi, secondo me, è stata fatta la scelta giusta. E anche la dirigenza ha, secondo me, un approccio diverso nei confronti di Spalletti. E questo, sempre secondo quello che penso, è stato dovuto anche a Chiellini, che probabilmente ha fatto capire che non stavamo più parlando con qualcuno che doveva dimostrare di essere qualcosa, ma di prendere qualcuno che aveva già dimostrato, e che se arrivava, anche col suo modo di fare un po' critico, un po' strano, perché vallo a capire quando parla ci vuole la Sibilla Cumana che poi faccia le traduzioni, però questo secondo me ha portato quella credibilità e quella voglia di far capire che i giocatori erano dei giocatori validi. Ma guarda che secondo me anche la cosa importante è stato come ha tradotto David e come l'ha tenuto, l'ha difeso, magari nello spogliatoio l'ha massacrato, però all'esterno ha dato tutta un'altra impressione.
Senti, a tal proposito, giustamente hai sottolineato, come dire, il carattere della comunicazione di Spalletti. Io devo dire che quando lo ascolto carpisco qualche frase, soprattutto più importante delle altre, soprattutto per come la dice. E esatto, quando lo leggo faccio un po' più di fatica, però ho un sospetto e ti chiedo se concordi o se hai invece un'altra idea, che in realtà le cose più interessanti lui le dica e non sono necessariamente quelle che fanno titoli. Cioè lui ha raccontato tante volte degli aspetti anche tecnico-tattici della Juve, però circondandoli di tante frasi, ma si centri davvero dentro, capisci un po' meglio che cosa sta facendo lui.
No, su questo non ho assolutamente dubbi e sono assolutamente d'accordo con te. È che lui probabilmente è un po' macchinoso nell'esprimere un giudizio, nell'esprimere una frase. Ok, ci sono, sai, probabilmente un po' di dislessia, però il problema è che lui, per dirti una cosa semplice, deve fare un giro toscano per varie cantine, e non perché sia ubriaco, sia ben chiaro.
Sì, sì, anzi, semmai buon gustaio.
Esatto, per osterie importanti, per poi arrivare a un concetto molto semplice, poi semmai. Però lui è uno che le idee chiare ce l'ha, e le ha molto chiare con la Juventus. Con la nazionale probabilmente no, ma con la Juventus le idee chiare ce l'ha.
E a tal proposito, tu sei del partito di quelli che dice la società non dovrebbe più perdere tempo, rompere gli indugi e già prolungare il contratto, o pensi che, visto che tra l'altro lui ha detto per me non è un problema, che si debba aspettare anche un'evoluzione dei risultati, perché poi tu mi insegni, ancora non è successo nulla, cioè né nel bene né nel male, diciamo che siamo iscritti a tutte le competizioni, punto.
Esatto. Allora, guarda, io non so se quello che viene detto all'esterno poi è la realtà. Io penso che in società abbiano capito che lui è un personaggio a cui bisogna a cui bisogna tenere, in poche parole. Quindi, secondo me loro stanno già parlando, anche perché se no non gli fai mettere naso nella campagna acquisti, in un'ipotetica anche campagna acquisti di giugno. Cioè, sono quei piccoli segnali che ti fanno leggere che comunque vadano le cose, uno come Spalletti ti serve per ricostruire quello che è la squadra e la credibilità della Juventus. Perché prima squadre come il Sassuolo venivano a Torino e pensavano, o come il Cagliari, o come il Genoa, o come altri, pensavano di venire e di imporre loro e di essere più forti, hai capito? Mentre, scusami, ma c'è un'ambulanza che sta passando. No,
non la sentiamo, vai tranquillo.
Ecco. E quindi, secondo me, loro stanno già parlando e probabilmente la decisione l'hanno già anche presa, a meno che non ci sia una specie di Titanic dove arriviamo decimi e la squadra si sgretola e i giocatori si ribellano, ma non credo. Guarda, quando arrivano i risultati sono tutti contenti.
Certo.
E giocano meglio.
Francesco, ti pongo ancora due domande. La prima è questa: adesso si alza il livello. Si alza il livello di difficoltà perché si giocherà ogni tre giorni, ci sono avversari più probanti e soprattutto c'è la Champions League. Certo. Siamo pronti, secondo te? Siamo arrivati pronti a questo momento?
Allora, secondo me per la Champions no, perché per la Champions non abbiamo la squadra. Se tu guardi le altre squadre in Europa, ma al limite passi un turno, però poi vai a combattere con squadroni che hanno anni che giocano insieme, collaudati, forti. Quindi secondo me sulla Champions non ci siamo ancora. Sul campionato, se qualcuno fa dei passi falsi, sai, adesso vediamo che cosa fa stasera l'Inter, cosa fanno il Napoli che devono recuperare. Poi allora vediamo la classifica vera e iniziamo a fare dei pensieri.
E l'ultima domanda che ti pongo è questa. Ti aspetti qualcosa dal mercato? Spalletti ha detto, ma io a centrocampo mi sento a posto, però se arrivassero due acquisti forti, insomma, ha lasciato intendere che ne sarebbe molto felice. tu hai due nomi, hai due caselle da riempire. A cosa sta pensando secondo te lui?
Bah, allora, secondo me il problema più grosso è in difesa, ok? E se arriva, dovrebbe arrivare qualcuno, almeno un sinistro, che possa cambiare un po' quello che è la spinta. Sul centrocampo io sono d'accordo con lui, perché gli uomini ce l'ha a centrocampo. Magari, ecco, io Kop Meiners a questo punto direi, va bene, ciao, è stato bello, vai. Il nome di Bernardo Silva mi piace molto, ma a questo punto direi che per la stagione, per questa stagione, per il campionato, secondo me l'acquisto più importante è in difesa, cioè un terzino sinistro. Gli altri, adesso Vlahovic pare che stia per rientrare, o che rientri abbastanza presto, però anche David e Openda stanno iniziando a dare quello che si pensava che potessero dare.
Grazie Francesco, buona giornata.
Grazie mille direttore, un abbraccio a tutti.
Ciao, 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 ciao. Allora, si parla di Minghesa, si parla di chiusura molto vicina, vedete qua la dichiarazione De Blasis, offerta da Juventus di 6 milioni, è vero che il Celta Vigo fa ancora muro, staremo a vedere, perché come ci ha detto appunto un nostro ascoltatore che ci ha fatto dalla Gran Canaria, ci ha fatto da inviato, diciamo così, in Spagna lo danno per affare fatto. Allora, abbiamo ancora un po' di minuti per leggere ancora qualche messaggio e sentire qualche vocale. Carlo, vado a leggere il messaggio di Carlo da Finale Ligure. Nel calcio le valutazioni le possono sbagliare tutti, dirigenti, giornalisti, tifosi. Il problema è che solo i primi decidono. E come diceva Boniperti, nel calcio vince chi fa meno errori. Sì, questo è vero, ma io aggiungo una frase che diceva, che ho letto da parte di Fabio Paratici, che quando tu fai 4 acquisti, se sei bravo, fai un grandissimo acquisto, uno buono, uno lo sbagli, uno lo canni totalmente. Questa è un po' la valutazione e credo che sia realistico, insomma. E poi, nelle grandissime campagne acquisti, io cito sempre, perdonatemi, ma ne sono molto affezionato perché ci ha cambiato la vita, insomma, quella del primo anno di Conte, si è andato a prendere Pirlo, Vidal, Lichtsteiner e Vucinic, non è sbagliato uno. E quindi se tu riesci, e l'anno scorso noi abbiamo pensato che fosse così, perché noi l'anno scorso abbiamo preso giocatori con l'idea che questa squadra avesse trovato quegli elementi che sistemassero il centrocampo, Douglas Luiz con Meiners, quelli che facessero da raccordo con l'attacco come Nico Gonzalez, più tutta un'altra serie di giocatori che avevamo preso e che hanno reso, pensa appunto a Turamo con Seisao. Quindi insomma, si possono anche fare delle campagne acquisti meravigliose, quella in corso d'opera non lo è, a meno che esplodano poi nel girone di ritorno, altrimenti faremo altre valutazioni. Andiamo a sentirlo un vocale.
Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona.
Ciao Gianfranco.
Io, riguardo il discorso allenatore, ovviamente Spalletti, vedo tante analogie con la prima Juve di Lippi, non tanto a livello di gioco, perché penso che a livello di giocatori non è proponibile un paragone, però mi riferisco allo spirito. C'è una Juve che lotta, una Juve sicura dei suoi mezzi, una Juve che attacca, che vuole vincere la partita, che è sul pezzo i 90 minuti e non solo 45, e tutti coloro che entrano a partita in corso fanno il loro dovere. Quindi vedo una Juve bella, bella da vedere, e finalmente penso che sia un pensiero comune a tutti i tifosi della Juve: ci stiamo divertendo, stiamo tornando a divertirci allo stadio. Bisogna prenderlo con le pinze, va bene la Cremonese, però 5 gol sono 5 gol e le occasioni da gol che abbiamo avuto con Lecce. Quindi vedo una Juve che si diverte e che diverte, fiducioso ovviamente. Un saluto a tutti e fino alla fine.
Allora, Gianfranco, io sono d'accordo sul fatto che finalmente ci divertiamo. Aggiungo, finalmente non patiamo, nel senso che nelle ultime due gare la cosa più importante è stata che siamo andati all'intervallo in vantaggio e la Juve invece aveva avuto sempre dei problemi in questo, anche con Spalletti, perché anche con Spalletti abbiamo vissuto situazioni nelle quali, vedi Lecce, siamo addirittura entrati ad intervallo sotto di un gol. E faccio fatica ancora a fare analogie perché mi aspetto partite più importanti, cioè la Juve di Lippi, che peraltro nella prima parte attraversò una discreta crisi, è sbocciata con delle partitone, cioè Juve-Fiorentina, Parma-Juve, cioè partite nelle quali Parma, cito il Parma perché lo dico per i più giovani, Parma all'epoca si giocò il titolo con noi, oggi invece è una squadra dalla parte destra della classifica, all'epoca era l'antagonista principale. Ecco, il giorno che vedo la Juve fare questo tipo di partite, che cosa significa questo tipo di partite? Avere la capacità di uscire dalla difficoltà, perché noi con la Fiorentina eravamo sotto, col Parma eravamo sotto e vincemmo. E noi abbiamo già fatto delle ottime partite contro dirette concorrenti, la Roma e Bologna, però la sensazione che questa squadra sia in grado di dare la spallata contro una big, io non ce l'ho ancora, ma non abbiamo avuto ancora la prova, perché lasciamo perdere Napoli, dove la Juve Spalletti è stata una Juve modificata totalmente. Adesso arriveranno, quindi se la prossima settimana inizieremo a fare partite di un certo livello tra Benfica e Napoli, sì, possiamo iniziare a fare qualche paragone, tenendo conto che all'epoca c'erano un po' di campioni lì dentro e qualcun altro che sarebbe esploso. Oggi non mi sento altrettanto garantito in questo, però lo spirito c'è. E lo spirito lo voglio vedere quando, appunto, magari giochi contro il Napoli, hai un quarto d'ora, 20 minuti di difficoltà, devi saper reagire. E io non sono pessimista, perché anche a Napoli, dove noi abbiamo perso, meritando di perdere, perché siamo stati inferiori, comunque un quarto d'ora alla fine, giocando male, eravamo sul pareggio, eh? Quindi questa squadra ha delle capacità di resistenza e di reazione. La voglio vedere da gennaio in poi, cioè da adesso in poi, e capire se sarà così. Si parla sempre più con insistenza di Minghezza alla Juve, staremo a vedere se in giornata arriveranno delle notizie più precise. Andiamo a sentire un altro vocale.
Ciao Paolo, sono Bruno da Cuneo, buona
ciao
giornata.
Bruno, ciao.
Ma guarda, io per il mercato non sono mai tanto caldo, perciò lascio fare la società e a Spalletti. Spero che la società, ecco, quello sì, che segua quello che dice Spalletti, non l'indicazione di Spalletti. Questo perché obiettivamente Spalletti ci ha riportato, può essere felice di vedere la Juve giocare un calcio veramente d'attacco. E allora lasciamolo lavorare, abbiamo già cambiato troppi allenatori. Lasciamolo lavorare, prendiamoli gli uomini, come si può, che possono servire per lui, e lasciamo lavorare, poi vedremo i risultati. Io sono di quell'idea lì. Abbiamo un allenatore vero, bravo, lasciamolo lavorare in pace, diamogli la possibilità di prendere il giocatore che desidera, e poi vediamo. Poi venga Chiesa, venga Frattesi, venga, non lo so, più sono forti meglio è, però va bene così, io mi fido di lui. Fino alla fine, ciao.
Grazie del tuo intervento. Certo, bisogna trovare giocatori che siano funzionali alle idee di Spalletti. Mi sembra, io trovo che sarebbe assurdo che non fosse così. Chiudo facendo una riflessione su questo messaggio di Michele da Foggia, che scrive: nonostante l'ottima rimonta su De Prime, peccato per il pareggio con il Lecce, possibile che ad oggi 14 gennaio non stiamo dando al mister le giuste risorse umane per poter affrontare al meglio le prossime partite? Perché aspettare il 2 febbraio? Allora, voi siete convinti che se arriva qualcuno gioca subito? Io no, io penso che in questo momento bisogna fare attenzione, perché o ti arriva un big irrinunciabile, cioè un grande campione, e non arriva, o se arriva, facciamo esempio di Chiesa, Frattesi, Minghezza, chi volete, ma perché devono subentrare da titolarissimi? Possono essere delle alternative, ma quando si aspetta così tanto sul mercato, perché evidentemente si gioca sul prezzo. E si sa benissimo che il mercato, ma già succede d'estate che si fanno le più grosse operazioni negli ultimi giorni, figurarsi a gennaio. Qualcuno si è mosso per tempo, la Roma, l'Atalanta, il Milan con Fulcro, ok. Evidentemente la Juve o non ha quelle disponibilità o non ha questa urgenza. Questa è l'altra ipotesi. Io penso che siano un po' tutte e due le cose, quindi non penso che Spalletti sia in una situazione drammatica, a maggior ragione adesso che i risultati stanno arrivando. Quindi non penso che Spalletti abbia bisogno di un acquisto per Juve-Napoli, per essere chiari, o per Juve-Benfica. Con quelli che abbiamo si può fare bene e speriamo che vada così. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, per i tanti messaggi vocali. Ringrazio Manuel in regia e vi auguro buona giornata. Ciao!
Cose di calcio. La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.